tutti benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è il settimo itinerario del nostro viaggio sul territorio del romanticismo titanico. 15 giorni fa, come ricorderete, abbiamo conosciuto l'esistenza di una rivista intitolata Il Mercurio Tedesco. Ci siamo abbonate e abbonati. Guardate sul punto 1 del repertorio. Gli articoli pubblicati dalla rivista Il Mercurio Tedesco, come ricorderete, fondata a Weimar da Christoph Martin Wieland nel 1773, un'iniziativa editoriale sponsorizzata dalla duchessa Anna Amalia, che conoscete, e che annovera Herder e Goethe tra i suoi collaboratori. Ebbene, questi articoli ci hanno permesso di studiare i miti nordici conservati in forma poetica in quell'importante apparato letterario contenente 29 carmi in lingua norrena, che è l'antica lingua islandese, come sapete, chiamato Edda, dall'antico termine norreno Edja, che significa fessura eruttiva. Ora, tramite la rivista Il Mercurio Tedesco, i racconti e i personaggi mitici dell'Edda, i Nibelunghi, le Valchirie, Brunilde, Sigfrido, Odino, quelli che poi ha messo in musica Richard Wagner, no? Sono entrati a far parte della letteratura romantica. Ma se guardate, se Wieland avesse sentito fare questa affermazione, avesse sentito dire che le sue opere e la sua rivista erano romantiche, non avrebbe capito, cioè si sarebbe anche offeso, anche se questo termine lui lo usa e verrà usato. Però la storia di questo termine è complessa. Strada facendo la studieremo, la storia del termine romantico, in quanto saranno le generazioni successive a utilizzare il termine romantico per denominare una grande corrente intellettuale. Mentre Wieland definiva se stesso un illuminista e riteneva che le sue opere e la sua rivista appartenessero alla cultura dell'illuminismo, sebbene ritenesse che si dovesse andare oltre l'illuminismo, sulla scia di Kant, che ha studiato. Quindi dobbiamo fare una precisazione dicendo che noi siamo entrati in un territorio che chiamiamo, come lo definiscono i manuali, del romanticismo titanico. Titanico lo aggiungiamo noi, perché poi i manuali parlano di romanticismo in genere senza fare di ogni erba un fanno. Di ogni erba al fascio è meglio non. No. Comunque avete capito il concetto, no? Quindi siamo sul territorio del romanticismo titanico, ma questa dicitura verrà usata successivamente, passerà quasi un secolo prima che questo periodo venga definito romantico, intorno al 1820. Quindi precedentemente il termine viene usato ma storcendo un po' il naso, no? Se vogliamo usare una metafora. E le intellettuali e gli intellettuali che hanno vissuto in quest'epoca, cioè durante la seconda metà del Settecento, i primi due decenni ottocenteschi, si sono di conseguenza sempre definiti illuministi. Ora, abbiamo atteso questo momento per fare questa precisazione necessaria per capire quest'epoca. Ebbene, la prima generazione cosiddetta romantica non sa di esserlo, no? E se lo sapesse non vorrebbe esserlo, e questo vale soprattutto per Wieland, del quale stiamo per presentare ancora due opere che meritano di essere prese in considerazione, alle quali l'autore attribuisce, soprattutto la prima, caratteri di natura illuminista, ma per guardare oltre l'illuminismo. Per Wieland gettare l'occhio oltre l'illuminismo significa rivolgere il proprio pensiero verso la vasta area della cultura classica, greca e latina. Per Wieland, oltre l'illuminismo, c'è il campo di quello che verrà chiamato neoclassicismo. Avete sentito questo termine? Ma certo, lo trovate nella storia della cultura, non solo letteraria, ma architettonica, no? Scientifica, no? Storica. Quindi, neoclassicismo, Weimarer Klassik, il classicismo di Weimar, di cui Wieland è il caposcuola. Bisognerebbe prenderne atto di questo. A Weimar, nel 1781, Wieland fa pubblicare un romanzo satirico che in parte aveva già messo in circolazione dal 1774 a puntate sulle pagine della rivista, della sua rivista, il Mercurio tedesco. Questo romanzo si intitola La storia degli Abderiti. Eccolo qui in una pubblicazione degli anni 60. Ahimè, non credo che sia stato più ristampato quest'opera, ed è veramente un male, un peccato, perché è di una qualità sorprendente. Edizioni della UTET. La storia degli Abderiti. Chi sono gli Abderiti? Gli Abderiti, Vina mi prende a pretesto, sono le cittadine e i cittadini di Abdera, l'antica città greca della Tracia, la regione che oggi si chiama Macedonia del Sud. Il romanzo La storia degli Abderiti è stato scritto da Wieland pensando anche ai racconti filosofici di Voltaire, e nella primavera del 2023, come ricorderete, noi abbiamo letto Zadig, Micromegas, Candido, e difatti per il contenuto ironico quest'opera è stata composta secondo lo stile del racconto sarcastico, sterzante, tagliente, beffardo, di carattere illuminista, alla Voltaire, no? Che fa satira per suscitare indignazione pubblica, seguendo i canoni formali dello scrittore latino Persio, detto il Volterrano, perché era di Voltaire, probabilmente Voltaire si è dato questo nome pensando a questo personaggio, no? Ricordate? Per far sì che lo sdegno si traduca in ribellione. Mentre, attenzione, la composizione divina, in particolare per quanto riguarda la forma, ha una struttura che si avvicina al romanzo di formazione, perché Wieland è fondamentalmente un pedagogista, un educatore. Punta sull'educazione per trasformare il mondo. È con quella che si fa la rivoluzione. Sull'educazione permanente. Wieland ironizza per provocare in chi legge una riflessione interiore che dovrebbe tradursi sul piano dell'impegno politico. Perché studiare è fare politica, con la P maiuscola, lo dice Aristotele. Oddio, insomma, Aristotele non è molto conosciuto oggi. Ora, con la guida della Grecia, navigando in rete, fate intanto, andate un po', viaggiate un po', fate una visita alla moderna cittadina di Abdera, che oggi ha circa 19.000 abitanti, e visitate il sito archeologico dell'antica polis di Abdera, edificata, secondo la tradizione mitica, da Eracle e dall'eroe semidio Abdero, da cui ha preso il nome. Guardate, un personaggio, Abderos, Ius, figlio della battaglia, questo è il suo nome, se dobbiamo tradurlo, che con un dizionario mitologico e navigando in rete merita di essere conosciuto, davvero, un personaggio mitico un po' di secondo piano, ma merita di essere conosciuto soprattutto in relazione alle cavalle di Diomede. Incuriositevi. Ora, se ci mettiamo a cavalcare le cavalle di Diomede, facciamo l'alba, quindi fatelo voi, che avete questi 15 giorni di tempo per andare a cavalcare le cavalle di Diomede. Ma in realtà Abdera, secondo la narrazione storica di Erodoto, nostro compagno di viaggio per 2 anni qualche tempo fa, come ricorderete molti di voi, Erodoto ci dice che Abdera è stata fondata dai coloni ionici della polis di Clazomene intorno al 655 a.C. Bene, mettetevi in viaggio cavalcando, oltre alle cavalle di Diomede, anche la curiosità, che è una cavallina molto audace. Ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, facciamo un'escursione nel testo della storia degli Abderiti, citando il contenuto di alcuni episodi narrati da Vila, che hanno ispirato autrici e autori di letteratura e artiste e artisti. Guardate sul punto 2 del repertorio. Vila, nella storia degli Abderiti, narra una serie di episodi che avvengono in Abdera nel periodo della piena fioritura della civiltà ateniese. Ora, guardate, gli Abderiti nell'antichità hanno avuto, soprattutto presso gli ateniesi che li prendevano in giro, quando c'era uno un po' così, ma sei di Abdera tu, uno un po' grullo, e i romani, avevano una fama particolare, erano considerati gente sciocca e credulona, e Vilan utilizza questo pretesto per ironizzare in genere sulla superficialità. Vedete, anche questa sera emerge il tema della stupidità dilagante, no? E questo testo, da questo punto di vista, è significativo. Per ironizzare quindi sulla superficialità, sulla banalità, sulla stupidità, Dummheit in tedesco, che lui riscontra nella società in cui vive, chissà cosa direbbe oggi. Ora, gli Abderiti, scrive Vila, prendono ogni parola detta in metafora per pura verità, si lasciano trasportare dalla fantasia e agiscono sotto l'impulso delle prime impressioni, senza riflettere. Insomma, i Twitter se li credono tutti, no? Cioè, passando con rapidità e senza alcun nesso logico da un'azione all'altra, ignorano l'importanza dell'arte, della filosofia e della scienza, mentre le frivolezze diventano eventi, diventano faccende di Stato. E una sola cosa importa agli Abderiti: imitare la grande Atene e sentirsi pari agli ateniesi. Ora, non tutti sono Dummkopf, potremmo tradurlo grulli dalle nostre parti, no? In altre regioni, in altro modo. Ad Abdera, scrive Vila, anche se purtroppo le persone assennate sono un numero esiguo rispetto alla maggioranza rincretinita. Ebbene, sottolinea Vila, questa città ha dato i natali, a proposito di persone assennate a un personaggio importante per la sua capacità di investire in intelligenza, che noi abbiamo incontrato a suo tempo, Democrito di Abdera, il quale, ve lo ricordate forse, insieme a Leucippo ha scoperto gli atomi e ha fondato la scuola atomista. Ora, Democrito, racconta Vila, dopo 10 anni di viaggi per il mondo, torna in patria con idee nuove, perché ha imparato molte cose viaggiando, soprattutto in Oriente, e propone di riformare la vita, gli usi, i costumi della città, ma gli afferiti non ne vogliono sapere, ritengono che ogni rinnovamento sia un male, sia un errore, anzi, la traduzione, non so di quale tradizione si parli oggi, anzi, per salvarsi dalla sventura di avere altri cittadini come Democrito, chiedono sia fatta una legge con la quale si proibisce ai giovani di viaggiare. La conoscenza di idee nuove viene considerata deleteria. Un giorno, scrive Milan, ad Abdera arriva Euripide. Conoscete Euripide? Con la sua rinomata compagnia teatrale, per rappresentare una delle sue tragedie, abbiamo studiate a suo tempo, gli Abderiti, cioè in un primo momento sono entusiasti della presenza di questo grande tragediografo, perché sanno della sua fama ad Atene, quindi in giro per, nella loro città, quindi non colgono però il significato del testo euripideo, perché bisogna studiare per conoscere le metafore che stanno in una tragedia. Abbiamo fatto un percorso, se ricordo bene, nell'anno 2007-2008 sulle metafore contenute nella tragedia, di grande attualità anche quelle. Forse lo rifaremo quando incontreremo Nietzsche, se lo incontreremo. Ebbene, dopo un po', a teatro, teatro è pieno, si dimostrano visibilmente annoiati e abbandonano il teatro prima della fine della rappresentazione, brontolando e auspicando una legge che obblighi gli autori di teatro a produrre solo spettacoli di varietà. Il Bagaglino, la televisione commerciale. Vila ne parla già, di questi problemi che si porranno nel 1780. E scrive: affaticare il cervello e farne troppo uso è considerato un fatto deleterio, quindi non pensate. Sono altri che pensano a voi, firmano decreti davanti alle telecamere. Domanda se c'è un Parlamento, la democrazia più importante, più grande del mondo. Cioè, come si fa ad accettare, a vedere certe cose? Ah. Viva smetterebbe di essere pacifista. Allora, la seconda parte del romanzo verte su un singolare processo. Vila si diverte molto a raccontare questa storia, questa metafora, è intentato da un mercante da Siria a un dentista di strada. Sapete, allora i dentisti si comportavano oggi come l'arrotino, no? Andavano in giro e dicevano, no, venite, è arrivato il dentista. E allora, ecco qua. Il mercante affitta un asino al dentista perché possa svolgere il suo lavoro muovendosi in città, no? E il dentista, essendo, siamo d'estate, essendo la città molto assolata, mentre opera sulle dentiere dei suoi pazienti, si siede all'ombra dell'asino E quando il mercante si accorge di questo fatto, pretende di essere pagato anche per l'ombra fornita dal dentista del suo asino. E quindi ne nasce un caso giudiziario, scrive Wieland ironicamente, in cui tutta la città è coinvolta. E si forma il partito dell'ombra e il partito del cavadenti. E la causa è ancora in corso e c'è pericolo, scrive ironico, che scoppi una guerra civile. Ora, vedete, nel quinto itinerario del nostro viaggio vi è stato proposto, utilizzando una guida della Germania e navigando in rete, di fare una visita a Biberach an der Rist. Non so se avete fatto questa visita, anche perché sulla piazza principale di questa cittadina c'è un monumento chiamato l'asino di Biberach. Allora, non vi avevo detto nel quinto itinerario, perché aspettavo di dirvelo questa sera, che questo monumento è ispirato dalla storia degli Abderiti di Wieland. L'autore si è ispirato, lo scrive anche lì, no? E la figura di quest'asino è formata da corpi di persone, come qualcuno di voi ha scritto giustamente, perché quest'opera dello scultore Peter Lenk, nato a Nuremberg nel 1947, è dedicata alla stupidità umana, vedi, gli Abderiti. E quindi andate a osservare ancor meglio questo monumento. Cosa dice questa statua? Dice: crediamo che siano gli asini ad essere stupidi? Ma lo dite voi, gli asini non sono per nulla stupidi. Sono animali che si trattano bene, fanno sempre il loro dovere, no? E lo fanno per benino. Guardate bene, quest'asino siamo noi che diamo agli asini, noi stupidi che diamo agli asini la stupidità, mentre dovremmo prendere provvedimenti sulla nostra stupidità personale e reagire. Ecco, l'asino di Biberach, andate ad osservarlo se non lo avete ancora visto. E poi scrive Wieland: ad Abdera si scatena una controversia religiosa di grandissima importanza intorno ai rospi sacri della dea Latona e per stabilire in quale tonalità avrebbero dovuto cantare questi rospi per rendere onore alla dea, ogni cittadina e ogni cittadino vuole dirla propria e di conseguenza in tutta la città non si sente altro che gracidare in modo sacrilego dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. E così i rospi sacri tacciono e la dea è disonorata. Speriamo che anche il presidente americano non voglia dei rospi che gracino alla sua divinità. Ora, e infine scrive Wieland: per tutta una serie di contrattempi, che cosa è successo? È successo che gran parte della popolazione di Abdera è emigrata, perché le migrazioni non finiscono mai, per forza, verso nuovi nidi. E così gli Abderiti si sono sparpagliati per il mondo e hanno esportato la loro mentalità. E molti di loro, scrive ironico Wieland, oltre ad attraversare l'oceano e arrivare anche nel nuovo mondo, sono arrivati fin qui. E per cui ribadisce, ascoltate bene che cosa scrive: il dramma della nostra epoca è che la stupidità si sia messa a pensare e l'intelligenza abbia cominciato a rimbecillire. Tutte le volte che sento usare il termine intelligenza artificiale sale la pressione. Il dramma della nostra epoca è che la stupidità si sia messa a pensare e l'intelligenza abbia cominciato ad imbecillire. Cioè, con questa intelligenza che poi costruiamo le macchine, siamo freschi, no? Perché? Ora, per comporre il testo del suo romanzo, Wieland utilizza sistematicamente fonti. Wieland è un grande utilizzatore di fonti, da buon pedagogista e da buon educatore, provenienti dalla cultura classica, dalle opere di Ovidio, di Orazio, di Luciano, di Giovenale e di molti altri autori medievali e moderni che si sono rifatti allo stile classico. Wieland, come sappiamo, oltre l'illuminismo, per lui c'è il campo del neoclassicismo, e lui, che si dichiara illuminista, vorrebbe come scrittore essere definito neoclassico. Wieland auspica la nascita di un movimento culturale che nascerà, che si rifaccia alle opere dei classici utilizzando strumenti moderni per comporre racconti filosofici, romanzi di formazione, poemi fantastici, in modo da mettere in luce i temi politici e i valori dell'umanesimo greco e latino. Ecco qual è la tradizione. La tradizione sono i valori dell'umanesimo: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia, trapiantandoli in epoca contemporanea. Ora, la società mitteleuropea di metà Settecento non possiede, secondo Wieland, un progetto politico e non ha un'anima, e per dare un'anima all'Europa, Wieland si esprime come si esprime Goethe, è necessario, afferma, fare appello alla cultura classica. E fare appello alla cultura classica significa, sostiene Wieland, riconoscere il valore della coscienza, il demone, come insegna Socrate, riconoscere l'importanza dell'idea rispetto alla materia e della forma rispetto al contenuto, come insegna Platone, e riconoscere il primato della democrazia sull'impero e la rilevanza del genere letterario della tragedia in funzione della catarsi, della purificazione, non del divertimento e basta. E la necessità della rete. Che cos'è la rete? Ricordate, lo abbiamo studiato. La rete è la formazione politica della persona perché diventi cittadina e cittadino, come insegna Aristotele. Se Aristotele sapesse che l'87% dell'elettorato non ha mai letto la Costituzione della Repubblica nella quale vive e non sa neppure di che cosa si tratta, gli si esponerebbe la pelle, naturalmente. Ecco perché ci vuole la rete. Ora, le pagine più drammaticamente, si dovrebbe dire, perché si ride a denti stretti, interessanti del romanzo, la storia degli Apteridi di Wieland, sono quelle in cui allude esplicitamente all'attualità del suo tempo, rivolgendo tra le righe tutta una serie di ammonimenti tanto ai tedeschi quanto agli europei, affinché nei loro comportamenti si guardino dal seguire l'esempio degli Apteridi. Gli Apteridi diventano una metafora, naturalmente. E in proposito, Goethe, attento lettore delle opere di Wieland, riconosce e apprezza il suo stile e scrive: Wieland poetizza vivendo e vive poetizzando, proprio come gli scrittori classici di satira. Wieland, nel testo della storia degli Apteridi, ironizza soprattutto nei confronti degli abitanti di Biberach, Biberach an der Riss, dove ha soggiornato per un certo tempo e dove tutti, per la sua mentalità liberale, lo consideravano un alieno, raffigurando se stesso in Democrito, inascoltato e sbeffeggiato dai suoi concittadini sciocchi e superficiali, i quali, non vedendo gli atomi, perché non li vediamo neanche noi gli atomi, e non volendo impegnarsi per comprendere la dottrina atomista, perché per vedere gli atomi bisogna studiare, no? Poi li abbiamo visti. Considerano pazzo il filosofo e lo costringono all'isolamento. Inoltre Wieland ironizza anche aspramente, in modo piuttosto mordace, sull'esaltazione eroica che manifestano gli Stürmer, no? Gli appartenenti al movimento dello Sturm und Drang, tempesta e impeto. E dice, attenzione questi ragazzi che esaltano l'eroismo, attenzione, perché l'eroismo è qualcosa di pericoloso. Eroismo vuol dire fare sempre il proprio dovere e anche pagare di persona se ce n'è bisogno, ma esaltarsi per l'eroismo è pericoloso. Difatti poi Bertolt Brecht prenderà appunto proprio da Wieland per scrivere nella vita di Galileo, beato il popolo che non ha bisogno di eroi. Ecco, vedete le cose, le fonti alle quali dobbiamo abbeverarci. E Wieland scrive che l'eroismo non è propriamente un fenomeno positivo, ma bensì è un atteggiamento che si presta a spregiudicate strumentalizzazioni e porta tanti giovani a farsi macellare sui campi di battaglia, mentre le situazioni dovrebbero essere risolte con delle trattative, civili trattative intorno a un tavolo. Wieland difende con ardore illuminista il cosmopolitismo, siamo tutti cittadini del mondo, satireggiando contro il bieco nazionalismo che continua ad affermarsi fino a sfociare nel razzismo, scrive, e spiegando bene che lo studio delle tradizioni popolari, degli stampi, dei modelli culturali delle origini deve servire per allargare gli orizzonti e non per far sì, scrive Wieland, che la persona si chiuda in un localismo asfittico, inconcludente e pericoloso. Sembra che abbia scritto per giudicare la nascita di certi movimenti politici che in Italia gridavano prima al nord, solo, no, dividiamo il paese, la Terronia, no, ecco. La lezione di Wieland è stata recepita in particolare dalle scrittrici e dagli scrittori, dagli artisti degli anni dal 1919 al 1933 dalla Repubblica di Weimar. E in proposito abbiamo già citato come esempio le opere teatrali e il romanzo Gioventù senza Dio di Eugen von Horváth, no? Che è andato a Ruba, secondo me. È stata una richiesta in tutte le biblioteche. Le bibliotecarie e le bibliotecarie hanno detto, ma che cosa è successo con questa opera? E hanno così imparato che esiste Horváth. La scuola, ahimè. Durante il regime nazista, e Wieland oggi si glorierebbe molto, i libri contenenti i romanzi di formazione di Wieland vengono bruciati nei nefasti roghi contro l'arte degenerata, perché la storia degli Abderiti veniva considerata un affronto nei confronti del popolo tedesco. Incredibile, ma vero. Molte citazioni, poi, tratte dalle opere di Wieland, sono state inserite anche negli opuscoli prodotti dai membri della Weisse Rose, la rosa bianca, E che cos'è la rosa bianca? C'è stato fatto un film ultimamente anche su questa organizzazione, il nome di un'organizzazione di resistenza contro la dittatura nazista, formata da un gruppo di studenti dell'Università Ludwig Maximilian di Monaco, Hans e la sorella Sophie Scholl, Christoph Probst, Alexandre Morel, Willy Graf, tutti poco più che ventenni, e dal professor Kurt Huber. Animati questi giovani, il professor Huber, da valori cristiani, in chiave interconfessionale, perché due erano cattolici, due protestanti, uno ortodosso, e si erano formati, guardate, seguendo le tesi di un movimento giovanile cattolico, Quickborn si chiama questo movimento giovanile antirazzista, antiautoritario, antinazista, poi guidato da un sacerdote di origine italiana, Romano Guardini. Incuriositevi, perché noi non conosciamo la storia, poi c'è qualcuno che la storia la vuole riscrivere, sì, con i disvalori del pensiero disumano, la si vuole riscrivere. E questi giovani hanno agito della rosa bianca ispirandosi ai principi della non violenza e coltivando l'idea degli Stati Uniti d'Europa, divulgando opuscoli di poche pagine che stampavano loro, nei quali invitavano la popolazione a ribellarsi alla dittatura mediante la resistenza passiva, facendo appello all'intelligenza tedesca di Weimar, quindi ai personaggi di cui noi stiamo studiando le opere. Sono stati attivi dal giugno 1942 al febbraio 1943, quando sono, per questo gravissimo reato, sono stati arrestati, processati e condannati a morte mediante decapitazione. Qualcuno di loro ha detto ironicamente: beh, perlomeno ci tocca la ghigliottina. Siamo quindi. Guardate, ricordiamoli anche loro, questi ragazzi, il professor Huber, alla vigilia della giornata della memoria, che anche noi vogliamo celebrare. Guardate, quali sono gli atteggiamenti che voi considerate superficiali, banali, impregnati di stupidità, la scelta è, che vi infastidiscono particolarmente, che rimandano ai comportamenti degli abderiti, per dirla in metafora letteraria, e scrivete quattro righe a proposito. Guardate, il volume di Wieland intitolato La storia degli abderiti dovreste trovarlo in biblioteca. Allora, quindi mettete in subbuglio le biblioteche, perché sono utili le biblioteche, devono funzionare, devono procurarsi anche questi volumi, forse più di uno, metterli a disposizione, leggetene qualche pagina, incuriositevi, perché la curiosità ben orientata dallo studio può far argine nei confronti della stupidità dilagante sostenuta dall'ignoranza. E ora leggiamo una pagina dal romanzo di Wieland, è l'acqua che va alla fontana o è la fontana che va all'acqua? E quello che in alto sta, sempre più bello, eh? Grandi temi. Una volta venne loro in mente che una città come Abdera era giusto possedesse anche una bella fontana. Doveva essere retta nel mezzo della loro grande piazza del mercato e per sopperire alle spese fu istituita una nuova imposta. Fecero venire un celebre scultore da Atene per eseguire un gruppo di statue, le quali rappresentavano il dio del mare su un cocchio tirato da quattro cavalli marini e circondato da ninfe, tritoni e delfini. I cavalli marini e i delfini avrebbero dovuto schizzare dalle narici copiosi getti d'acqua. Ma quando tutto fu pronto, essendoci sulla piazza del mercato solo un umile pozzo, si trovò che vi era appena abbastanza acqua per inumidire il naso di un unico delfino. Quindi, al momento in cui si fece sprizzare l'acqua, parve che tutti quei cavalli marini e tutti quei delfini avessero raffreddore. Decisero allora di trasportare tutto il gruppo di statue nel tempio di Nettuno, ma anche lì, dove sgorgava solo un esile zampillo naturale, la fontana non funzionava. Ogni volta che il gruppo di statue veniva mostrato a qualche forestiero, il custode con grande serietà esprimeva in nome dell'esimia città di Abdera il rincrescimento che una così magnifica opera d'arte fosse condannata a rimanere inservibile per l'avarizia della natura. E quando il visitatore domandava: ma non vi eravate accorti prima che in quel luogo, in questo luogo, c'è penuria d'acqua? La guida cittadina, piccata, rispondeva: ma non si è mai visto che una fontana dedicata a Nettuno, bella e costosa per giunta, non attiri acqua di per sé. Pensate forse che sia Nettuno che debba andare all'acqua? Sarà ben l'acqua che va a Nettuno. È l'acqua che va alla fontana. Quando mai è la fontana che va all'acqua? Ora, siccome le variazioni climatiche non rendono abbastanza, noi ce ne andiamo dalle convenzioni internazionali, no? Anche noi ora, orgogliosi di essere. Un'altra volta acquistarono una bellissima statua di Afrodite in avorio, che era annoverata tra i capolavori di Prassitele. Era alta 5 piedi circa e doveva essere posta su un altare della dea dell'amore. Quando la statua giunse, tutta Abdera andò in visibilio per la bellezza della sua Afrodite. Gli Abderiti, infatti, si spacciavano per fini intenditori ed entusiastici amanti dell'arte. «È troppo bella!» esclamarono unanimi, «per stare su un posto basso. Un capolavoro che fa tanto onore alla città ed è costato tanto danaro deve sorgere più in alto possibile. Deve essere la prima cosa che balzi all'occhio del forestiero quando entra in Abdera». Conforme a questa felice idea, posero la piccola, leggiadra immagine in cima a un obelisco alto 80 piedi. E, sebbene ormai fosse impossibile riconoscere se raffigurasse Afrodite o un caprone, pretendevano che ogni forestiero dichiarasse che una cosa più perfetta non si era mai vista. Infatti, l'Afrodite di Abdera divenne famosa perché non si era mai vista. Ma loro, gli Abderiti, erano convinti che quello che in alto sta, sempre più bello è. Ora, vedete, si ride a denti stretti. E se ci si guarda intorno, si capisce che gli Abderiti si sono sparpagliati per il mondo. C'è ancora un'opera di Wieland che dobbiamo prendere in considerazione. Si tratta di un poema fantastico, scritto nel 1780, sempre con lo stesso intento, quello pedagogico, educativo, quello di far nascere un movimento culturale che si rifaccia alle opere dei classici utilizzando strumenti moderni in modo da trapiantare i valori morali dell'umanesimo in epoca contemporanea. Questo è sempre l'obiettivo delle opere di Wieland, quindi di grande attualità, come dice l'articolo che abbiamo letto prima. Guardate sul punto 3 del repertorio. L'ultima opera di Wieland di cui ci occupiamo, pubblicata nel 1780, è considerato un capolavoro della letteratura romantica, quando il termine romantico indicherà un grande movimento culturale, si intitola Oberon. Eccolo qua. L'evento editoriale dell'anno 1993, Classici Rizzoli, la ristampa dopo molti decenni di Opero con una nuova traduzione. Beh, ci tengo a farvi vedere l'evento editoriale dell'anno 1993, forse non ve ne siete accorte e accorti. Oberon appartiene al genere del poema fantastico ed è un'opera che è stata composta prendendo a modello, e dobbiamo essere orgogliosi per questo, due grandi poemi italiani del Cinquecento che noi abbiamo studiato, che abbiamo letto insieme, che Wieland traduce in tedesco. Orlando Furioso del 1532 di Ludovico Ariosto e La Gerusalemme liberata nel 1593 di Torquato Tasso, due opere che conosciamo. E questi due rinomati poeti rinascimentali diventano in questo momento, come Shakespeare, un punto di riferimento ancora prima di Shakespeare, lo sono stati per Shakespeare, un punto di riferimento utile per la costruzione dello stile poetico romantico. Il poema Oberon, in 12 canti in ottava rima, è considerato il primo esempio ben riuscito di poema fantastico in stile romantico, anche se l'intenzione di Wieland, come sappiamo, è quella di scrivere un poema in chiave classica. E difatti questo è. Oberon, a detta di tutte le studiose e gli studiosi a partire da Goethe, è un'opera di notevole bellezza formale. Per capirlo bisognerebbe poterla leggere in lingua originale, nel tedesco della metà del Settecento, della fine del Settecento. Ora, per la creazione del contenuto di quest'opera c'è tutta una trafila che Wieland ha seguito e che ora noi dobbiamo sintetizzare. Guardate, c'è tanto materiale che ci sarebbe da fare un percorso intero, ma noi dobbiamo citare le fonti, attenzione, per imparare a scoprire le fonti. Veniamo a scuola per diventare lettrici e lettori sempre più esperte ed esperti. Leggere è un'attività difficile, si impara a diventare lettrici e lettori. Il tema delle fonti è fondamentale. Non basta compitare per imparare, poi le statistiche ci dicono, no? L'italiano su tre non capisce quello che legge. Ma è chiaro che non capisce, allora non si fa nulla, perché allora cominciamo a mettere in gioco la didattica della lettura e della scrittura con la storia del pensiero umano. Ora, anche nel testo di Oberon, ora rincorreremo le fonti, ci vuole un po' di pazienza, ma voi sapete che la pazienza è una virtù delle studentesse e degli studenti. Nel testo di Oberon si intrecciano intanto due motivi tipici, no, su cui si basa il genere del poema fantastico. Il motivo eroico-avventuroso e il motivo sentimentale. In tutti i poemi noi troviamo questi due motivi che si intersecano l'uno con l'altro. Il motivo eroico-avventuroso consiste, come per la maggior parte dei poemi, nella narrazione di un mitico viaggio, di solito. Fate mente locale, no? Quanti? Anche noi usiamo didatticamente, no, questo concetto. E Wieland questo motivo lo ricava
il motivo dell'opero intanto lo ricava dalle fonti, da un racconto dello scrittore francese Louis Tristan de Lavergne, pubblicato nel 1778 sulla rivista Il Mercurio Tedesco, diretta da Vila, il quale a sua volta, de Lavergne, a sua volta, ecco, rincorriamo le fonti, si è ispirata ad una cronaca del 1513 che narra le gesta di un cavaliere, Luon di Bordeaux, già protagonista, rincorriamo ancora le fonti a ritroso, no? Già protagonista di un poema del XII secolo. Mentre il motivo di carattere sentimentale presente nel testo di Oberon è rappresentato dall'amore di Huon e Resia, una bellissima fanciulla orientale che a metà poema, in fuga da Baghdad verso la Francia, si converte al cristianesimo, ma guardate, Dylan è piuttosto liberale, libertino da quel punto, libertino nel senso di coltivatore delle idee liberali, più che per motivi religiosi, per motivi legati a complicare il racconto, no? E prende il nome di Amanda, colei che ama, e poi nella relazione sentimentale tra Huon e Amanda si rispecchia quella, la relazione tra Oberon e Titania. Ora, un personaggio che si chiama Titania non potrebbe che stare, non può che stare nel territorio del romanticismo titanico, no? Ed è chiaro. Infatti, Oberon, il protagonista principale, da cui il poema prende il nome, è appunto Oberon, e anche Titania è un personaggio importante. Oberon che nell'opera di Vila impersona il re degli Elfi, e questo personaggio, cominciamo a rincorrere le fonti, deriva da una figura mitica più antica, il nano Alberico, protagonista della leggenda eddica islandese dei Nibelunghi, e voi sapete che i Nibelunghi, a dispetto del nome, sono nani, no? E il personaggio di Oberon compare anche nelle canzoni, ecco le fonti, nelle canzoni di gesta francesi dell'alto medioevo, nelle vesti, in questo caso, di un mago potente e sapiente. Oberon, il re degli Elfi, e sua moglie, Titania, la regina delle fate, hanno già raggiunto la notorietà alla fine del Cinquecento. Ecco un'altra fonte. Come personaggi teatrali, in quanto sono stati utilizzati da Shakespeare nella commedia Sogno di una notte di mezz'estate, composta intorno al 1595, e in proposito dobbiamo ricordare che dal 1726 al 1768 Wieland ha tradotto in tedesco ben 22 opere di Shakespeare. Vedete che lavoro culturale, intellettuale fa, oltre che a scrivere le sue opere, Wieland. Attenzione, allora, andiamo a beverarci alle fonti. Se in biblioteca richiedete il testo della commedia Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, dopo averlo letto, la scuola deve proporre delle esercitazioni, potete vedere un film, il film omonimo. Negli anni 90 c'è stato un momento shakespeariano, i registi hanno scoperto Shakespeare al cinema e lo hanno fatto anche delle opere significative. Oggi si è scoperto Pirandello, per esempio, quindi quando qualcuno scopre Leopardi, come abbiamo visto, lo fa diventare un bamboccio da cotoromanzo, ma ahimè. Ora, potete vedere il film omonimo girato nel 1999 dal regista Michael Hoffman, che ha ambientato, tra l'altro, con un nutrito cast hollywoodiano, la storia in Toscana, quindi ha portato Hollywood in Val di Chiana, a Montepulciano, lì la location, la Toscana si presta, no? Alle location, quindi la Toscana dell'Ottocento, in una villa è stato girato, quindi andate a vedere questo film, tenendo conto del fatto che ci troviamo in casa. Dopodiché potete esercitarvi a cogliere le affinità e le differenze tra il testo teatrale originale e la sceneggiatura cinematografica. No, la scuola deve proporre degli esercizi perché si diventi lettrici e lettori attente e attenti. Incuriositevi, perché la curiosità invoglia la mente a fare ricerca. Ora, Wieland, quindi, per comporre Oberon, vedete, mette insieme tutte queste fonti, tutti questi elementi, ed è molto bravo a fare un buon minestrone con queste verdure fresche, permettetemi questa metafora di stagione. Tutti questi elementi che abbiamo elencato, guardate, anche altri che dobbiamo ancora elencare li eletteremo, e ora possiamo sintetizzare la trama piuttosto complessa di questo poema? Beh, guardate, ci sono alcuni motivi che inducono a esporre le fasi salienti della trama di quest'opera. Il primo motivo è in funzione della didattica della lettura. Casomai a qualcuno o a qualcuno di voi saltasse in mente di andare in biblioteca, di prendere il testo di Oberon. Guardate, ci si diverte moltissimo, almeno questo è un giudizio personale, poi so che a leggere Oberon. Ci si diverte in senso intellettuale, perché non è opera di facile lettura. Qualcuno di voi venisse la voglia di leggere qualche pagina di questo poema da richiedere appunto in biblioteca. Il secondo motivo è di natura formale, per capire, ora che avete conosciuto le fonti, sono scritte qui, no? Per capire a quanti elementi letterari diversi l'autore attinge, e potete anche ritrovarli e dire, ecco, guarda qui, ecco. E quali pretesti narrativi usa per creare la struttura di un poema fantastico, considerato un capolavoro della letteratura poetica. Il terzo motivo è in funzione dell'ascolto musicale, ma ne parleremo tra poco, perché c'è anche una colonna sonora, non solo abbiamo delle righe scritte sul foglio bianco, ma abbiamo anche delle note scritte su un pentagramma. Ora, nell'opera che cosa si racconta? Si racconta che l'Homme di Bordeaux uccide involontariamente perché non lo ha riconosciuto. Charlot, c'è un Charlot prima di Charlie Chaplin, Charlot, che è il figlio secondogenito di Carlo Magno, e lui pensava fosse un suo nemico che voleva impossessarsi del suo feudo, e per questo stava in guardia, e quindi succede questo, e lui è molto naturalmente pentitissimo. Ora, l'imperatore Carlo Magno, affinché Huon possa spiare, lo condanna a compiere una strana impresa, nel corso della quale deve portare a termine tre prove pericolose. Deve procurarsi un ciuffo della barba e quattro denti molari del califfo di Baghdad, dopo aver abbracciato la fanciulla seduta alla destra del califfo e decapitato l'emiro alla sua sinistra. E ora qui si capisce che Wieland ha tradotto in tedesco anche Mille e una notte di Galland, e questa è un'altra fonte. Figuratevi se Wieland non traduceva Mille e una notte, per metterlo a disposizione a Weimar dei suoi compagni di di Cenacolo. Il prode cavaliere Wong parte quindi in compagnia, naturalmente c'ha una spalla, in compagnia di Cerasmino, che è il vecchio servo di suo padre. E questo viaggio, naturalmente, diventa il pretesto affinché il poeta possa cimentarsi nel narrare fantastiche avventure. E le avventure hanno inizio quando Wong e Cerasmino si ritrovano in un mondo popolato da fantasmi e da strani animali dagli occhi umani. Ed è in questo contesto che, e qui c'è una scena veramente formidabile dal punto di vista delle immagini, che su una carrozza tirata da leopardi, non da Giacomo Leopardi, ma dai meravigliosi felini, i leopardi, e compare Oberon, che si presenta su questo carro tirato da leopardi come un fanciullo bello, come il dio dell'amore, uscito dal grembo di Venere con in mano un giglio, simbolo della purezza. E Cerasmino, superstizioso e credulone, fugge spaventato trascinando con sé Wong, e Oberon, che è uno spirito padrone degli elementi, li insegue facendo scatenare un gran temporale che costringe Wong e Cerasmino a rifugiarsi in uno strano convento dove, cessato il maltempo, Oberon riappare ed affiato al suo corno d'avorio, al suono del quale tutti coloro che amano solo d'amor sensuale piuttosto che cordiale sono presi da una danza frenetica. Naturalmente Wong rimane impassibile, perché lui è puro e ama di cuore una fanciulla che ha vista solo in sogno e che ha invano cercata nel mondo. Quando la danza si arresta, Oberon si accorge di questo fatto e si rivolge a Wong e gli consegna il corno d'avorio e un calice d'oro, due oggetti magici dei quali potrà avvalersi per portare a termine l'audacissima e rischiosa impresa che deve compiere. Frattanto, alla corte di Baghdad, c'è Resia, la figlia del califfo, che anch'essa fedele a un cavaliere dalla chioma d'oro che ha sognato e non ha mai incontrato. Resia però è costretta dal padre a sposare un emiro che lei non ama, e Wong giunge a Baghdad proprio il giorno delle nozze e con l'aiuto di Oberon libera Resia, uccide l'emiro in duello, taglia un ciuffo di barba e ruba la dentiera del califfo e quindi compie l'impresa impostagli dall'imperatore Carlo Magno. Resia e Wong si riconoscono, capiscono di essersi sognati a vicenda e fuggono imbarcandosi felici per la Francia, e Oberon è soddisfatto di aver aiutato i due amanti, ma mette una condizione alla loro felicità. Qui potrebbe finire anche il poema, no? Ma guardate, il complicare la trama ad arte è uno degli elementi che caratterizza il poema. Se non si complica la trama, non ci si diverte. La trama va complicata ad arte, è un espediente formale principale del genere del poema fantastico. Ora, i due amanti, qual è? Che cosa devono fare? Qual è? E che cosa chiede loro Oberon? I due amanti dovranno conservarsi puri fino al giorno delle loro nozze, che verranno addirittura benedette dal Papa. E questo arcano vincolo dipende dal fatto che il destino, ecco che entra in gioco il destino, di Wong e Resia è indissolubilmente legato a quello di Oberon e di sua moglie Titania, che a causa di un misterioso sortilegio potranno ricongiungersi soltanto quando una coppia umana avrà mostrato che esiste davvero un amore puro e fedele. Ora, la separazione di Oberon e Titania perché è avvenuta? È avvenuta perché Titania, trasgredendo alle regole del regno degli Elfi, dove vige l'obbligo dell'amore puro, si è impietosita e ha aiutato una donna adultera, vessata ed emarginata. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Qui c'è una fonte che sta nella letteratura dei Vangeli, come voi capite, no? E quindi Huon e Amanda quindi promettono a Oberon di mantenersi puri, ma sapete come succede? Sulla nave, durante la notte al chiaro di luna, con l'orchestra che suona un ballato, cadono in tentazione, non riescono a trattenersi, e subito si scatena l'ira di Oberon. Ma come? Già avevamo fatto un patto, ce l'avevamo messo d'accordo, voi, aspettate al vostro momento, che si manifesta con una violenta tempesta, che fa, la complicazione della trama d'arte, fa naufragare la nave e i due amanti sono gettati su un'isola deserta, dove tra un po' ci sarà poi Robinson Crusoe, dove riescono a sopravvivere con grande sacrificio. Amanda mette al mondo un bambino e ancora una volta Titania, la compassionevole, la aiuta e prende con sé questo bambino che è piuttosto denutrito, e i due amanti pentiti fanno voto di essere sempre fedeli. Titania procura a Huon e Amanda un vascello perché possano raggiungere la Francia, ma l'imbarcazione, ecco la complicazione della trama ad arte, l'imbarcazione viene assalita dai pirati. Huon riesce a fuggire su una scialuppa, mentre Amanda viene rapita e finisce nell'harem, ecco che tornano le mille e una notte, del signore di Tunisi, dove dopo molte peripezie giunge anche Huon. E qui entra in gioco il librettista da ponte con il musicista Wolfgang Amadeus Mozart del Così fan tutte. Il principe di Tunisi si innamora di Amanda e fa di tutto per sedurla, ma Amanda non fa come Così fan tutte. E mentre la favorita del principe di Tunisi si innamora di Huon e fa di tutto per ammaliarlo, ma Huon non fa così come Così fan tutti. Ma i due amanti, ora che si sono ritrovati, respingono il corteggiamento e rimangono fedeli l'uno all'altro, preferiscono farsi condannare al rogo. Ma al momento dell'esecuzione arriva Oberon con il suo carro trainato dai leopardi e li salva, e Titania riporta loro il bambino che ha allevato amorevolmente. Finalmente vengono celebrate le nozze, gli sposi con il loro bambino fanno ritorno a Parigi, dove Huon, ecco un'ultima complicazione ad arte, arriva in tempo per partecipare e vincere il torneo nel quale era stato messo in palio come premio il suo feudo, e lui lo riconquista. E così anche Oberon e Titania possono riconciliarsi, e quindi alla fine si potrebbe dire tutti vissero felici e contenti e potevano fare finalmente l'amore. Ora, il volume contenente il testo del poema Oberon di Wieland lo potete richiedere in biblioteca, mettete in cespuglio le biblioteche, anche solo per sfogliarlo e leggerne qualche verso. Guardate, quest'opera, l'evento editoriale dell'anno, 1993, è stata tradotta in italiano da Elena Croce. Conoscete Elena Croce? Vuole riscrivere la storia. 1915-1994. Elena Croce è la figlia del primogenita di Don Benedetto, Croce e di Adele Rossi, donna di cultura, la quale Elena Croce è stata una valente traduttrice e una valente autrice di opere significative. Elena Croce è cresciuta nell'ambiente di Giustizia e Libertà, del Partito d'Azione durante i tempi della Resistenza. Ha scritto L'infanzia dorata, La patria napoletana, Le due città, Lo snobismo liberale, tutte pubblicate dalla casa editrice Adelphi nella piccola biblioteca, se volete leggere Elena Croce. Sono letture molto interessanti per conoscere un periodo della nostra storia. Elena Croce è stata anche un'ambientalista antelitteram. Nel 1956 ha fondato l'associazione Italia Nostra, che oggi insieme al WWF continua per difendere il territorio dal degrado. Ora, navigando in rete, è andata a incontrare Elena Croce, incuriositevi perché la curiosità stimola la mente a investire in intelligenza. Perché Oberon di Wieland è considerata un'opera di grande genialità poetica? Guardate sul punto 4 del repertorio. Oberon di Wieland è considerata un'opera di grande genialità poetica perché nel testo l'autore fa emergere tanto la leggerezza della letteratura francese delle canzoni di gesta e anche le atmosfere narrative medievali con il loro alone di mistero e anche lo stile poetico rinascimentale di Ariosto e di Tasso, ricco di giochi dell'immaginario, e anche l'intreccio di carattere fiabesco e onirico delle commedie di Shakespeare. È anche lo stile delle Mille e una notte, fiabesco e onirico del mondo orientale. Inoltre Villa, nella costruzione del testo poetico, utilizza tutti gli ingredienti, le fonti, come abbiamo visto, di cui dispone, per cui accosta con metodo gli eventi della storia reale con le avventure fantastiche. Presenta d'arte tanto l'amore erotico con le sue seduzioni e i suoi valori, quanto l'amore solidale con le sue virtù, la sapienza, la temperanza, la fortezza, la giustizia, che sono radicate prima che nel catechismo cristiano, nella cultura classica e nel pensiero neoplatonico. Poi verranno anche radicate nel primo catechismo, negli Atti degli Apostoli, nel primo catechismo, abbiamo studiato a suo tempo, della Chiesa di Roma. L'opera di Wieland dimostra che quello che poi verrà chiamato il romanticismo è un laboratorio di generi letterari classici rinnovati. Con la storia di Agatone, che abbiamo incontrato nell'itinerario precedente, e la storia degli Abderiti questa sera, Wieland compone due romanzi filosofici che inaugurano il nuovo genere del romanzo di formazione, che avrà una notevole popolarità, come vedremo, e strada facendo. E così con Oberon prende forma il moderno poema fantastico romantico sentimentale. Guardate, un genere anch'esso destinato, che ha avuto, ad avere un grande successo, un grande successo. Hanno attinto lì, ha attinto lì Tolkien, l'avete presente? Quando ha scritto Il Signore degli Anelli, quando ha scritto L'Hobbit, ha attinto lì Michael Ende, quando ha scritto, tedesco, quando ha scritto La Storia Infinita. Attenzione, perché oggi i personaggi di queste storie, gli autori si rivolteranno nella tomba, vengono utilizzati dall'estrema destra per fare propaganda. E questa è una cosa vergognosa dal punto di vista intellettuale. Nei confronti di quel liberale che è stato Wieland, propagatore di idee liberali in un momento particolare della storia. Le idee liberali di giustizia e libertà. Il romanticismo, quindi, è una fucina nella quale prendono forma i generi letterari contemporanei con i quali si continuano a creare opere, romanzi di formazione, romanzi sentimentali, poemi fantastici. Abbiamo detto che la conoscenza delle fasi salienti riguardanti la trama di Oberon, di Wieland, è utile anche per l'ascolto musicale. E infatti da questo poema è stato tratto un libretto dal drammaturgo inglese James Robinson Planquet, musicato dal compositore Carl Maria von Weber, che avrete sentito nominare, 1786-1926. Oberon in tre atti di Carl Maria von Weber è considerato un'opera romantica per eccellenza. È stata rappresentata per la prima volta con enorme successo a Londra il 12 aprile 1826 ed è l'ultima fatica di questo eminente autore, morto due mesi dopo, il quale riesce a dare voce con l'orchestra attraverso effetti timbrici di grande valore agli elementi fantastici, magici e pittorecci del racconto, e la maestria nella strumentazione di Carl Maria von Weber ha contribuito a determinare il carattere fantastico e magico della musica sinfonica cosiddetta romantica. Quindi, navigando in rete, potete ascoltare prima di tutto l'ouverture dell'opera Oberon, la trovate subito se chiedete Oberon opera sulla rete e vi arriva la registrazione dell'ouverture che potete ascoltare. E potete anche conoscere la storia di questa composizione che, nonostante sia considerata un capolavoro, l'autore avrebbe voluto rivedere nella sua struttura perché trovava troppo spigolosi alcuni aspetti e quindi avrebbe voluto ancora intervenire sull'orchestra per costruire effetti ancora migliori. Ma non ci riesce, ma è incuriositevi, perché la curiosità giova a educare anche l'orecchio. Wieland, nello scrivere il testo di Oberon, intende utilizzare la poesia, il carattere romantico sentimentale, con un obiettivo pedagogico, di impronta classica. Wieland è un educatore, principalmente, infatti per questo lo ha chiamato a Weimar la duchessa Anna Maria, perché preparasse i suoi figli a governare bene uno Stato, secondo i principi dell'umanesimo. In quanto vuole prescrivere una morale di carattere illuminista per spronare la persona che legge a combattere le proprie debolezze, a controllare le proprie passioni, perché, come si legge in un verso di Oberon, bisogna cercare la virtù per poter trovare la felicità. Ora, l'intento di Wieland è quello di far esprimere al personaggio di Oberon le qualità del suo carattere e del carattere di chi opera nel cenacolo culturale di Weimar. Le persone che si dedicano a investire in intelligenza e bene abbiano, scrive Wieland, una personalità e un temperamento versatile, duttile, cosmopolita, ironico. E l'Oberon del poema di Wieland è uno spirito leggero che ha perso la pesantezza tipica della figura dell'ognomo, benigno o maligno che sia da cui deriva. E Alla fine del poema, nessuno è più contento di Oberon quando vede le sue protette e i suoi protetti che aveva dovuto mettere duramente alla prova, riuniti e felici alla corte di Parigi, perché è uno spirito colmo di profonda umanità che sa trovare e invita a trovare il bene e la felicità nel mondo così com'è, senza rifugiarsi in altri mondi. Dobbiamo cambiarlo questo mondo, filosofando, ci rifà Kant, questo mondo così com'è, senza rifugiarsi nella metafisica, senza andare a disturbare un Dio qualunque. Se oggi Dylan potesse dare un giudizio sul suo lavoro di scrittore, scrive Elena Croce nell'avvertenza alla sua traduzione italiana di Oberon, direbbe che il suo poema fantastico romantico predica le migliori idee illuministe derivate dal mondo dei classici. Ma Oberon, re degli Elfi, e sua moglie Titania, la regina delle fate, oltre che nelle biblioteche, noi li troviamo anche quasi ai confini del sistema solare. Infatti, l'astronomo inglese di origine tedesca Wilhelm Herschel nel 1781, quindi in questo momento, con il suo cannocchiale ha scoperto l'esistenza del pianeta Urano. Conoscete Urano, il settimo del sistema solare. E nel 1787 ha individuato due satelliti di questo pianeta. Ed essendo anche un appassionato lettore di poemi fantastici, lettore dell'Opero, li ha chiamati Titania, che oggi è il terzo satellite, il più grande del pianeta Urano, e Oberon, naturalmente, il quarto satellite del pianeta Urano. Ma perché il terzo e il quarto? È perché, guardate, la sonda Voyager 2 nel 1986 si è avvicinata ad Urano e ha scoperto che ha ben 28 lune. E quindi, però, quelle che spiccano sono Titania e Oberon. Fate una visita, ma non lasciate perdere Marte. Su Marte, che mandiamo i fascisti su Marte. Noi andiamo oltre, vogliamo andare oltre, vogliamo andare su Urano. Per un motivo molto preciso, ci vogliamo andare. A volte, per viaggiare, vedete, soprattutto in un luogo poco ospitale, basta poco, è sufficiente un incentivo di carattere letterario, perché leggere e viaggiare sono azioni complementari, e noi vogliamo andarci per una ragione intellettuale su Urano. Incuriositevi, non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo, citiamo Papa Pio VII, prigioniero Savona, a suo tempo, lo scopriremo. Quindi non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo colonizzare l'universo, ma noi lo vogliamo umanizzare l'universo. E per umanizzarlo si parte da qui, si parte dallo studio, perché lo studio è cura per umanizzare l'universo. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Opponiamoci a certe bravate. Leggiamo un frammento di Oberon nel momento in cui questo mitico personaggio entra in scena sul suo carro tirato da leopardi. Oberon appare sulla porta d'oro di un castello che par tessuto di tramonto, bello, avanza nei bagliori dell'aria lucenti, guidando un carro tirato da leopardi ruggenti. Il suo aspetto è quello del dio dell'amore, fanciullo dal grembo di Afrodite partorito, fanciullo sì, ma con una forza che sconvolge la natura solo levando un dito. Oberon appare come figura strana, re delle fate, degli elfi, dalla fama arcana, potentissimo domatore di elementi, dall'aspetto di un angelo neonato, porta con sé un corno d'avorio che pende dal suo fianco alato, è bellissimo, sebbene spaventoso agli astanti per il terribile suo sguardo irato. Convive in lui una parte umana e bonaria, ma con caratteri demoniaci e tenebrosi che lo rendono implacabile giudice, ispiratore di violenti uragani fragorosi. Tiene in mano il suo bastone di comando, il giglio magico e potente, il simbolo della purezza del cuore affettuoso, perché Oberon è il protettore dell'amor virtuoso. Appare e scompare per magia, genio fatato e leggero, fantasma, spirito iridescente e vibrante, potenza non afferrabile, ma sempre e comunque onnipresente. La sua ira è giustizia e insegna la costante via dell'espiazione, e con la sua benigna comprensione aiuta ogni persona a intraprendere il cammino verso la perfezione. Quindi seguiamo Oberon. Goethe, a Natale del 1781, proprio quando Willemerscher con il suo cannocchiale scopriva l'esistenza del pianeta Urano, manda una corona d'alloro all'amico Wieland a lode del suo Oberon, e sul biglietto d'accompagnamento scrive: finché un poeta rimarrà poeta, l'oro oro e il cristallo cristallo, Oberon verrà amato e ammirato come un capolavoro dell'arte poetica. E guardate, che Goethe scriva di qualche d'un altro una lode di questo genere è veramente raro, supponente com'è, però c'è da inchinarsi e ne trarrà vantaggio, come vedremo. E a Goethe, come sappiamo da qualche settimana, viene anche voglia di viaggiare leggendo Oberon, anche per allontanarsi un po' da Weiber, per andare, per conoscere. Comunque ci metterà ancora qualche anno per decidersi, e poi nel 1786 partirà furtivamente. Guardate sul punto 5 del repertorio. Goethe parte da Weimar in carrozza per raggiungere l'Italia, e dopo aver fatto tappa a Ratisbona, l'8 settembre 1786 arriva al passo del Brennero. È stanco, è contrariato, perché? Ma perché le strade sono accidentate, le carrozze non hanno ammortizzatori. Forse Goethe sta pensando che sarebbe stato bello poter partire in volo, in mongolfiera. E guardate, questo suo pensiero ci fa incontrare, prima di concludere, un altro personaggio del quale conosceremo meglio vita e opere nel prossimo itinerario. Poi seguiremo Goethe in Italia. Chi dobbiamo incontrare? Si tratta di uno scrittore tedesco che ha scelto per sé, però, come pseudonimo quello di Jean-Paul alla francese, ma che all'anagrafe si chiama Johann Paul Friedrich Richter, 1763-1825. Anche lui nel 1796 ha frequentato il Cenacolo di Weimar, è stato amico intimo di Wieland, di Herder, che apprezzano le sue opere, e amico anche di Goethe, di Schiller, però per il suo spirito ironico, burlone, pessimista, veramente alternativo Jean-Paul, come vedremo, mantiene un atteggiamento indipendente e per un certo verso antagonista rispetto alla poetica di Weimar, anche se ha imparato molto, soprattutto dalle opere di Wieland. Ora, in relazione a Goethe che sta pensando che sarebbe stato meglio poter partire in volo, ci occupiamo di una curiosa opera di Jean-Paul, scritta nel 1801 e accessibile, dovreste trovarla agevolmente in biblioteca, perché è tradotta e pubblicata in italiano dalla piccola editrice Adelphi, intitolata Giornale di bordo dell'aeronauta Giannozzo. Guidate, Giannozzo è l'alter ego dello scrittore. E questo personaggio, potremmo considerarlo un birbante, ma non è un birbante qualunque, che viene preso dal desiderio di un'ascensione in mongolfiera al udire la parola revenant, fantasma. Giannozzo fugge da uno zio sfilocio e diffidente e novello opera spiega le azotiche ali della sua mongolfiera, così le chiama, e munito di un piccolo corno da postiglione, non dal corno di Oberon d'Avorio, e di un binocolo, vola sui minuscoli stati della Germania e le città gli appaiono come banchi di ostriche abitate da figurine di piombo, da soldatini di piombo, di qua viene il soldatino di piombo, semplici comparse senza spirito né ideali, come gli aderiti, insomma. Giannozzo, per puro divertimento, compie improvvise incursioni, gettando lo scompiglio in queste terre, e sul suo giornale di bordo annota i numerosi scherzi beffardi che compie mentre osserva dall'alto tutti i teatri della vita. Ma il suo occhio spazia anche tra monti e ghiacciai, laghi e boschi, e nelle radure individua cervi e caprioli, e sulle pietraie, in prossimità delle vette, attratto dai salti del camoscio, e nel cielo terso e abbagliante vola con il suo aereo pallone insieme ai falchi. Giannozzo aleggia senza meta con la sua mongolfiera affidata al capriccio dei venti, e descrive puntigliosamente tanto gli straordinari eventi accaduti quanto le singolari riflessioni maturate nel corso dei suoi 14 viaggi aerei. E l'euforia del volo si mescola, è un pessimista Jean Paul, dal punto di vista filosofico, fin dall'inizio, con il presagio pungente della catastrofe del possibile schianto, che prevede la rottura dell'osso del collo. E la catastrofe personale è la metafora di quella collettiva dell'umanità, contaminata dall'ingiustizia e dalla presunzione. E anche questo testo è di un'attualità sorprendente. Una prosa, quella di Jean Paul, ricca di idee buffe e bizzarre, colma di estri geniali, strarifanti di metafore selvagge, come sono state definite, di trame labirintiche, di citazioni colte, perché il personaggio è assai colto, da seguire in nota, e contenente tutta una serie, così dicono le esperte e gli esperti, di incantevoli farneticazioni, tutte fornite di senso. Farneticazioni sì, ma fornite di senso. E quindi la lettura è un esercizio, un leggere molto che comporta pazienza, ma è divertente una volta entrato nell'orecchio. È utile per la mente, in quanto produce un aumento delle competenze che la lettrice e il lettore deve poter affinare. Quindi in biblioteca potete richiedere il giornale di bordo dell'aeronauta Giannozzo di Jean Paul e potete leggere qualche pagina. Incuriositevi, che leggere e volare sono sinonimi. E in attesa di incontrare ancora Jean Paul, perché altre sue opere sono degne di nota e dobbiamo metterle in evidenza, leggiamo una pagina da giornale di bordo dell'aeronauta Giannozzo. E guardate, si capisce che con la sua mongolfiera deve aver volato anche su quella cerimonia di giuramento che c'è stata recentemente, e al Giannozzo, quella Jean Paul, devono essere venute in mente queste cose che ci racconta, perché sono affini ad altre cose altrettanto poco sublimi, che gli sono venute in mente guardando la società nella quale viveva. La prima idea di questa ascensione mi venne udendo la parola Revenant. Qualcuno la pronunciò per caso davanti a me. Io immaginai la gioia ineffabile di essere un fantasma. Mi si aprì subito un vaso di Pandora, un otre e olio di fantasia, di fantasie. Oh, beati voi spiriti, come sarei pronto a spostare pietre confinarie e a recuperare beni illegalmente acquisiti se ne ottenessi in cambio quella libertà di cui, al pari delle maschere, godono gli spiriti. Potrei aggirarmi qua e là in forme terrificanti e trasformare a mio piacere la faccia di qualche furfante in un anagramma fisionomico. Trasformato in mite pesce cane, mi metterei a sbadigliare davanti al commissario generale dell'esercito e di fronte a un nobile consesso in abito di gala che già intinge i suoi tentacoli di coleottero in un bel pasticcio di carne, ne balzerei fuori vivo e bagnato come un'orrenda arpia, e non passerebbe giorno che io non facessi saltar fuori dalle loro misere bottegucce piene di consunte idee e logore convinzioni queste comparse, questi omuncoli settecenteschi gretti, senza né spiriti né ideali, spaventevoli, con qualcosa di soprannaturale. Potrei volare come un angelo attraverso la sala, sorprendendoli e stringendo i pugni, pensando al maledetto due, cioè all'ingiustizia e alla presunzione, qualità di una mostruosa quantità di briganti e di cialtroni che possono fare quello che vogliono in tanti paesi e in tante epoche senza che a questi galletti io possa tagliare a chi gli speroni, a chi la cresta, in modo che smettano di succhiare, pungere, colpire, spennare impunemente. Ah, che dolci sono i idilliaci, rompere loro la testa piombando in picchiata dall'alto del cielo. Leggete Jean Paul, perché è veramente alternativo in questo momento e di grande attualità. Goethe, l'8 settembre 1786, arriva al passo del Brennero, dove c'è un unico albergo chiamato Casa Postale del Brennero, e lì, dopo aver scritto la sua pagina di diario giornaliero, perché Goethe segue le lezioni sulla rete e sa che deve scrivere 4 righe in proposito tutti i giorni, ebbene, decide anche di disegnare questo albergo che lo ospita. Quando ebbi finito di scrivere la pagina giornaliera del mio diario, scrive Goethe, volli disegnare l'albergo, ma non riuscii a trovare la giusta ispirazione e rientrai nel mio alloggio molto stanco e un po' contrariato. Ebbene, come avete capito, si potrebbe dire che a Goethe girano i pensieri, ma guardate, appena penetra il territorio italiano gli torna il buon umore. Perché gli torna il buon umore? Perché in Italia si liberano i criminali. E ti rimando una casa in porta, una casa di perché in Italia si bonificano le tasse a tutti quelli che non le pagano, in modo che pensionati e lavoratori dipendenti possano sostenere tutta la baracca. Perché volete che continui? No, lasciamo che sia Goethe a raccontarselo quando entrerà e diventerà di buon umore il territorio italiano. Per rispondere a questa e a molte altre domande, perché prima dobbiamo incontrare Jean Paul, che ha molte cose da dirci, dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Questa è l'azione da fare per preparare la trasformazione, come dice Kant, per migliorare il mondo in meglio. E quindi per questo la scuola è qui e il viaggio continua.